тебя привели сюда, потому что без тебя нам не достичь того, чего мы хотим достичь. Это ты должен себе сказать. И такую ответственность должен чувствовать. Здесь никто не лишний, никто. Напротив, каждый обязан вложить свой кусочек в общую мозаику. Без этого у нас не будет цельного сосуда. Я должен представлять себе такое состояние, в котором я поистине, сердцем и душой, объединяюсь с искрами товарищей. Они нужны мне, чтобы подняться над этим миром. Если так, я проглатываю, впираю их, обретаю их, тогда их сила, подобно воздушному шару, возносит меня над материальным миром. Если я приподнимаюсь и включаюсь в их искры, если гляжу через эту матрицу искр, то вижу будущий мир, высший мир, мир отдачи.
Il mondo della dazione.
Нельзя чувствовать себя.
Non bisogna sentirsi.
Надо чувствовать нас.
Bisogna sentire noi.
И даже не нас, когда мы собираемся, это уже не мы,
quando ci uniamo,
а одно целое.
Noi, ma una cosa unica.
И только этим надо жить.
Soltanto con questo bisogna
это значит приподняться над ощущением себя, не чувствовать своего «я». У меня нет тела, у меня нет ничего, в чем я сейчас нуждаюсь, что мне сейчас необходимо, а есть лишь одно, нечто выше этого. Мы вступаем в духовное измерение, и там живем. Мы должны возвыситься над нынешней земной реальностью.
Della realtà attuale terrena.
Каждый
ognuno
внутри все время находится в усилии подняться над собой,
в общем желании, di sé,
как капли воды,
come gocce d'acqua. Quando si uniscono insieme, loro diventano una goccia unica. Non più gocce unite insieme, ma una goccia unica. È così la natura della qualità della nazione. E così noi dovremmo sentire che c'è qui soltanto un unico desiderio, un pensiero unico, un'intenzione unica. Quindi cerchiamo di sentire che tutti noi ci troviamo letteralmente in un movimento unico. Nessuno non cade da questo. Tutti noi cerchiamo di capire che si chiama essere uomo, ma non rimanere un animale. Essere in questo tutti insieme. Se ciascuno di noi smetterà di occuparsene dei propri pensieri, desideri ed entra insieme a tutti in un unico movimento, allora il desiderio di rivelare l'uomo dentro di noi richiama le azioni del Padre Creatore ed appare un altro problema. Dopo che noi cerchiamo di unirci tra di noi, già arriviamo alla sensazione che a noi ci manca qualche aiuto dall'alto, che noi di per sé non siamo capaci di unirci né raggiungere il benessere, affinché la manifestazione della nostra incapacità ci dà la coscienza del fatto che chi lo può fare, questo che questa è la forza superiore. Ed allora noi iniziamo a rivelare necessità di questo, in quel punto, quel posto dove lui deve fare questo dentro di noi. Noi dobbiamo da prima, perlomeno da 10-15 minuti prima della lezione, iniziare interiormente a distaccarsi dal corpo ed elevarsi. Noi dobbiamo trovare dentro di noi la parte spirituale che si chiama uomo, concentrarci su di esso ed iniziare a sentirla, iniziare attraverso di lei di percepire la realtà, come se fosse il nostro corpo già morto. È molto importante adesso sentire come se noi già siamo fuori del corpo, che non ci disturba durante la lezione, e poi noi raggiungiamo uno stato quando potremo contemporaneamente sentire e azionare tutte le nostre, i nostri desideri di vario tipo, lontani o vicini dal corpo, contemporaneamente nel desiderio della spiritualità. Ma adesso, all'inizio, noi necessitiamo di staccarsi uno dall'altro e concentrarci all'interno del desiderio interiore, all'interno del punto del cuore, di cercare quella parte che non si rivolge a questo mondo, parte del creatore dall'alto, che si chiama anima. Questa parte noi dobbiamo evidenziarla ed occuparcene soltanto di lei. Se noi togliessimo dall'uomo le sue sensazioni del proprio corpo, oppure togliessimo dal corpo la sensibilità degli oggetti intorno a noi, noi avremmo smesso di sentire anche noi stessi. Ecco, noi adesso sentiamo l'attrazione sulla terra. Noi non ci immaginiamo che significa sentirsi senza gravità, questa sensazione è diversa. Se noi smettiamo di sentire la pressione sul nostro corpo, miliardi di atomi e molecole in ogni secondo, come se colpissero dentro di noi, come se bussassero, e così noi ci sentiamo esistenti. Se loro non tornassero su di noi, non avremmo sentito il nostro corpo. non avrebbe influenzato la luce, il suono, non avremmo sentito nemmeno noi stessi. Tutta la nostra sensazione, la percezione della vita è basata sul ritocco, sul colpo, sullo scontro, sulla penetrazione dell'uno nell'altro, delle particelle, atomi e molecole che si scontrano l'una con l'altra, sulla contrapposizione, su piccoli, piccoli colpetti nel nostro unità dimensione di sistema, nei nervi dell'occhio, il nervo che sta dietro la membrana dell'orecchio e così via, il gusto, se non sentissimo lo scontro tra varie parti, particelle di varie qualità, ogni nostra sensazione è basata su due contraddizioni, due contrari di azioni, due azioni contrarie dell'una verso l'altra. Io devo sentire quando qualcuno sta contro di me di entrare in qualche contatto. Lui deve azionare su di me e io su di lui. Quando non abbiamo questo contatto, noi addirittura ci arrabbiamo. Noi entriamo con l'uomo, anche cerchiamo di arrabbiarlo. Come nella famiglia, a volte c'è bisogno di qualche conflitto piccolo per poter sentire l'uno all'altro più vicino, quanto esistiamo uno vicino all'altro, ci troviamo in contatto. Questo viene dalla nostra radice. Il Creatore ha creato la creatura e questa creatura deve sentire il Creatore, cioè deve avvenire lo scontro tra di loro. E più vivo questo scontro, allora più potranno penetrare l'un dietro l'altro e sentire l'uno all'altro, ma questo scontro, questo colpo deve essere con lo scopo di penetrare l'uno all'altro, nella comprensione dell'uno all'altro, dell'amore reciproco, allora potranno andare d'accordo. Per questo la nostra unione col Creatore avviene sulla base di cosiddetto Zivug Daka, lo scontro, il colpo. Anche con un colpo, ma con una penetrazione reciproca. E così noi sempre sentiamo qualcosa soltanto dalla contrapposizione di due cose opposte. C'è questo articolo nella Shamati che si chiama La priorità della terra in tutto. Cioè, la terra si intende il desiderio che si manifesta dentro di noi. Ed è detto così, che non si rivela niente nella sua vera forma, ma soltanto nella contrapposizione con l'opposto. La luce dal buio, il bene col male, e così via. Tutto è corrispettivo. Se noi entriamo in qualche altra società, oppure in altri tipi di rapporti, noi inizialmente non capiamo, a noi ci sembra una cosa cattiva, poi piano piano gradualmente ci abituiamo. Che vuol dire che ci abituiamo? Noi vediamo su quale condizioni lì avvengono i rapporti reciproci, i colpi e l'unione. E così sempre, in tutto il mondo, in tutta la vita. Questo significa che qualunque nostra qualità, qualunque nostra sensazione è composta di due cose opposte, di due dati di fatto opposti, di opposizione e similitudine. E soltanto su questo, sulla loro contrapposizione, è composta l'armonia tra di loro, così come minore, maggiore, luce, buie, cadute, dolce, amaro, non si può fare niente da qualcosa unica solo. Tu non ti sentirai dentro di lui, non sentirai il gusto dentro di lui. dobbiamo comunque obbligatoriamente di ciò che facciamo di vederlo o di vedere l'opposizione, contrapposizione e poi la similitudine oppure uno scopo comune di queste due qualità opposte. Così avviene anche nel nostro lavoro spirituale, c'è destra e sinistra linea e sia l'una che l'altra vengono dal creatore. Abbiamo già disegnato questo non più di una volta. La linea sinistra di ricezione, destra è d'azione e noi costruiamo i nostri gradini, gradinetti. Loro sono 125 gradini del nostro innalzamento, dell'elevamento. Noi iniziamo a costruire dal più piccolo gradino, dallo zero, sulla contrapposizione di queste due qualità. Qualità di d'azione, del bene e amore, e la qualità di ricezione, egoismo, il male. Su quale livello noi potremmo contrapporli dentro di noi, allora su quel gradino ci eleveremo. Insomma, qui c'è il male e bene equilibrato, per esempio 5 grammi, e qui per esempio 10 kg, e qui proprio l'infinito. Cioè tutto ciò che abbiamo da parte del bene e del male, tutto si realizza insieme in una cosa unica. Ma sugli altri gradini è parziale. Noi adesso desideriamo trovare per noi il nostro primo gradino e su di esso certamente sentiamo sia il bene che il male. Abbiamo già parlato che da una parte esistono gli ostacoli e dall'altra parte la luce come aiuto del creatore. Guardando come noi stabiliamo questo, ma siamo obbligati noi insieme queste due qualità di sovrapporle e mai distruggerle una delle due. Altrimenti non avanzeremo, tutto nel mondo è fatto per far sì che con l'aiuto suo niente di buttare, niente da gettare via, annullare e distruggere, che con l'aiuto di queste due qualità bisogna soltanto comporli insieme dentro di sé e si raggiunge qualunque qualità con l'aiuto del suo opposto. Per noi, al giorno d'oggi, è conosciuto soltanto l'egoismo, niente di più. Ma come si consegue il creatore? Com'è la parte sua opposta? Opposta a questo egoismo. E per questo dobbiamo interpretare tutte le nostre qualità negative come da prima prestabilite dentro di noi, date a noi. Non è niente dato inutilmente, ma soltanto di essere utilizzato in maniera giusta. Questa è la cosa più importante della vita. In conclusione, questo dentro l'uomo viene, gli appare la calma, la pazienza, un giusto rapporto verso tutto, un atteggiamento buono, benevole. Tu non puoi fare niente, questo è tutto fatto dall'alto, dal creatore, tu devi cercare di giustificare. Accettare questo inizialmente come una cosa obbligatoria e poi in maniera calma, non prendendola come una cosa personale, un po' allontanandoti, cercare di, in qualche maniera, in che maniera io posso trarre un'utilità, cioè di rivolgerla a una cosa opposta, perché il creatore ha creato dentro di noi, con la luce, che mette dentro di noi come un timbro, la parte opposta di questo timbro. Di se stesso, mette se stesso e fa il timbro, quindi tutte le qualità che c'è nella luce superiore, nella luce superiore, ecco qui dentro di lui ci sono delle qualità, e queste qualità nel desiderio si sono timbrati, e qui ci sono tutte le qualità sue opposte, per questo la qualità del creatore che è d'azione. e qui invece la qualità di ricezione. E loro sono opposti l'uno all'altro. E studiando in maniera giusta le nostre qualità, le nostre condizioni, i nostri risvegli, noi possiamo iniziare ad immaginarsi nella luce comune del, del creatore che ci illuminerà, noi potremo elevarci verso la luce, rivolgere le nostre qualità di ricezione in quelle di dazione. Non può conseguire niente se non nella messa di opposta di queste due qualità. Così come sentiamo la fame e la satietà, freddo e caldo e così via. Domanda consiste in che maniera noi possiamo tendere verso il Creatore, verso la qualità di azione, da quale sua qualità opposta. A me non mi bastano la tendenza verso di lui, io mi distrago sempre su vario tipo di le mie faccende terrene, tanti ostacoli che esistono e così via. Come posso tendere verso di lui che non mi distaccasse niente, che io tutto il tempo fossi in questa situazione, in questo stato, per tutta la mia vita terrena, io la sentissi come qualcosa di non poco importante, anche se mi disturba qualcosa che mi aiuta ad avere ancora maggiore tendenza. Come io posso fare? Una soluzione molto semplice, soltanto dal fatto che io odierò il mio stato attuale di distrazione, io sentirò il mio stato attuale come qualcosa di grande che gli manca, che è tolto. Io devo soffrire per il fatto che mi trovo in questo stato attuale e vedere davanti a me contro col Creatore come qualcosa di gustoso, dolce e buono, in quello stato di attuale, mano a mano che sentirò come una cosa negativa, in misura in quale sentirò questa parte negativa e la sua parte invece positiva, in questa misura io dentro di me mi apparirà la tendenza verso questo. La forza con la quale io avrò la tendenza sarà uguale a dei potenziali, in quanto la situazione di unione col Creatore sarà superiore e quanto la situazione mia attuale sarà inferiore, sarà più piccola. E per questo non è possibile raggiungere l'unione col Creatore prima che noi sentissimo la nostra situazione come la più insignificante, insopportabile e cattiva. Ma la cosa importante è di non scappare via da questa situazione, da questo stato. Cioè, quando io mi trovo in questo stato, sono proprio dovunque di scappare via, di andare a divertirmi, di distaccarmi, mettermi a dormire alla fin dei conti, dimenticarsi. E questi stati mi vengono dati apposta, che io da loro, da questi non buoni così, questi stati non mi avvertenete verso di lui. E allora io potrò avanzare in avanti. E per questo noi abbiamo bisogno del gruppo, sistematicamente studio, sostegno, continuamente un sostegno dell'ambiente che ci dà l'importanza di questo scopo talmente grande che tutti i nostri stati attuali, anche quelli che ci sembrano non tanto così non buoni, che ci sembrassero molto cattivi, molto maligni, cioè se io la differenza tra me e il Creatore, per esempio in un grammo soltanto, oppure la distanza piccola lì, circa un millimetro, che queste distanze mi sembrassero decine di miliardi di tonnellate, oppure chilometri di distanze così grandi. Questo tutto dipende dalla mia sensazione, dalla mia percezione, ma io ho bisogno di sentire a me e a lui, lontani radicalmente, che sia una grande forza di tendenza verso l'avanti. Da un'altra parte invece ho bisogno contemporaneamente un sostegno, perché se io vedrò questa distanza grande tra di noi, allora io non avrò nessuna forza di andare avanti, di continuare il movimento. Per questo il nostro movimento in avanti deve assolutamente obbligatorio di essere composto di queste due da una parte dalla piccola distanza tra di noi, veramente non è grande. È così, un passo solo, ma questo passo non lo possiamo fare, noi dobbiamo immaginare come una distanza enorme, che noi avessimo una grande sofferenza dal fatto che non abbiamo questo dentro di noi, cioè l'unione con lui, e dall'altra parte che noi avessimo la convinzione che lo possiamo fare con uno scatto piccolo, ma solo se lo facciamo insieme. Cioè, tutto ciò non avvenisse con me si apprezza assolutamente soggettivamente nella nostra percezione. E il problema non è in questo, sostanzialmente. Per esempio, noi abbiamo il gruppo che ci sostiene. Noi abbiamo tutti gli strumenti per studiare, ispirarci una volta, tutto c'è. Il problema è che esiste nelle differenze delle qualità. Il movimento verso il creatore significa cambiare se stessi. E questo cambiamento dentro di sé io lo devo stabilire. Che vuol dire? A lui lo conosciamo dal gruppo, noi di nuovo ritorniamo al nostro mezzo, è il gruppo, perché dentro di lui il gruppo posso stabilire se voglio essere unito con lui, in quanto lo ignoro, in quanto non lo capisco, non gli do importanza, in quanto questo mi allontana, in quanto per me questo è semplicemente è opposto, non lo sopporto, insopportabile. Ed ecco, proprio da questi stati io posso chiarire quali rapporti io posso avere contemporaneamente col cuore. Da questo piccolo laboratorio che costruiamo tra di noi, ci è stato dato come un poligono, come uno spazio sperimentale dove noi guadagniamo il rapporto col creatore. Per questo è detto dall'amore per il prossimo verso l'amore per il creatore. E così possiamo andare avanti. In questo consiste praticamente nel lavoro nel gruppo il senso dell'avvicinamento. In tale misura quando l'uomo si distacca dal proprio egoismo ancora un pezzetto per avvicinarsi al gruppo, lui ignora se stesso, trascura se stesso, abbassa la testa per accordare, di andare d'accordo con loro, come il più piccolo, anche un elemento inosservabile. In questo consiste il principio cosiddetto della portata del sacrificio, quando porta se stesso, il proprio egoismo, come il suo io, lo porta come sacrificio, e gradualmente, così, a pezzetti si fa entrare nel gruppo. In questi movimenti ci sono due stati. Lui continuamente sente il distacco, l'apparizione di nuovi desideri, nuovi, qualche dimostrazione che non è necessario farlo. E da qui lui di nuovo deve, come abbiamo detto riguardo agli ostacoli, capire che qualunque ostacolo che nasconde da lui il cammino e lo scopo superiore, il raggiungimento di unione completa con la forza superiore della natura, questo è la respinta, il rigetto. Questo può essere con due sensi. Uno che addolcisce lo scopo finale, oppure può essere che uno che allontana, uno che respinge, uno che attrae, uno che attira, uno che respinge, come il buio, come lo copre, lo oscura, oppure al contrario, che lo illumina e fa scoprire tutto. Così noi studiamo dalla nostra scienza. Che quando tu fai lo schermo da una parte tu nascondi come se fosse, ma tu stai coprendo l'egoismo e al di sopra di questo schermo tu costruisci delle cose totalmente opposte a lui, cioè in quella misura quanto noi al di sopra del nostro egoismo proprio, ecco per esempio così, grande, e io soltanto su una parte sua, su questa parte, posso costruire lo schermo, creo su di lui lo schermo, soltanto su questa piccola parte, mi elevo come se fosse al di sopra del proprio egoismo, con questo schermo, e allora tutto questo egoismo mio si trasforma al contrario nel posto dove io ricevo la luce superiore, la sensazione del creatore. Ecco qui lui si rivela. Questo si chiama Massach e Or Chozer, lo schermo e Or Chozer, luce riflessa. Cioè tutto questo egoismo si trasforma in qualità opposte. Dal buio si è trasformato in luce. Io ho sacrificato con lui, con questo egoismo, per non ricevere dentro di lui, ma con l'aiuto suo di dare, per poter dare. Ed ecco, questa qualità, questo spessore qui egoistico, io inizio a ricevere la rivelazione del creatore. E il mio spessore, ecco questa qua, il spessore, si è trasformata al contrario nella parte illuminante, parte che dà. E in questa maniera noi correggiamo noi stessi ed avanziamo. Per questo qui ci sono alcune graduali azioni. Uno, di fare su di sé il Tzimtzum Alef, la prima restrizione. Poi facciamo lo schermo. In quella misura quanto noi al di sopra del schermo possiamo caricare i desideri egoistici per fare il contrario, di unirci con gli altri, in quella misura noi creiamo il nostro Kli, lì dove si osserva e si trova il creatore, la luce. E questo si costruisce soltanto sulla contrapposizione con gli altri, perché altrimenti diversamente non potremmo stabilire noi ci troviamo nell'egoismo oppure in qualche forse immaginazioni di autoinganno, oppure ci troviamo nelle azioni, movimenti in avanti seri verso l'adazione. Per questo scrive Balasulam, quando l'uomo vede quello che avviene nel mondo circostante ed inizia a guardare se stesso e gli altri, in quanto tutti soffrono dal controllo superiore e tutto il nostro mondo sostanzialmente sta soffrendo, non godono come dovrebbe essere, scendendo dal controllo buono superiore. Per l'uomo è difficile in questo stato dire che il controllo superiore è buono e che le manda alle persone piccole soltanto il bene. È molto difficile giustificare il creatore che si rivolge così verso le creature, ed è molto difficile, particolarmente con ciò che accade con noi, di giustificare le sue azioni con noi. Perché ognuno di noi molto, molto c'ha tanti reclami verso il creatore, tante lamentelle. Ma sostanzialmente non cambia niente, noi ci troviamo nello stesso stato come sempre, non cambia niente nel mondo circostante, la luce superiore completa riempie tutto, anche adesso ci troviamo dentro di lei, tutto il nostro movimento è soltanto all'interno di noi, che se potessimo sintonizzarsi in maniera giusta con lei, avere un rapporto buono col gruppo, con i nostri amici, che andassimo d'accordo con tutti i nostri desideri, e allora avverrà. Nessuna altra azione non bisogna farla se non questo cambiamento interiore, non grande, dentro di sé. E con questo tutto è costruito così. Da noi non si chiede nessuna azione meccanica, noi possiamo rimanere alla famiglia, al lavoro, in qualche ambito, non ha importanza dove, sotto quale regime, quale governo, non ha importanza, soltanto questa sintonizzazione interna nostra sul fatto che cambia il proprio rapporto verso il fatto che ci troviamo veramente nella luce superiore, assolutamente nella luce del bene completo. Noi ci manca soltanto di portarci a noi, di portare il nostro egoismo nelle qualità opposte, allora sentiremo subito. E per questo non c'è bisogno di fare nessuna azione, voi non dovete niente di dare, distribuire, correre presso le persone, fare del bene, no, non serve. Tutto questo lo fa la luce. Noi all'interno di noi dobbiamo cambiarci. Noi non dobbiamo cambiare niente, né l'economia, né tecnologia, niente. Noi dobbiamo cambiare se stessi, all'interno di sé, di fare questa rivoluzione. E allora noi immediatamente sentiremo che ci troviamo, perché non nel buio, scopriamo che non nel buio, ma nella luce assoluta. Ma per fare questo, per passare da questo stato, dal buio verso la luce, per questo noi dobbiamo sentire sofferenze nello stato attuale. E per questo noi vediamo nei problemi globali che oggi ci sono nel mondo, che continuano a peggiorare, che il Creatore desidera cambiamento in tutta la massa dell'umanità, che sostanzialmente è già stato previsto dalla nostra scienza migliaia di anni fa. E secondo quei problemi che appaiono nei gruppi, tra gli amici, distacchi, incomprensioni, allontananza l'uno dall'altro, trascuranza l'uno dall'altro, all'improvviso perdita di interesse. Noi dobbiamo capire che questo è un gioco dall'altro. Noi dobbiamo soltanto che ci prendiamo in mano e trasportiamo se stessi attraverso questa barriera psicologica, ma questo è assolutamente puramente psicologica, niente di più. Allora immediatamente ci troveremo nella sensazione della luce, del bene e dell'amore, che riempie tutto il mondo. Cioè, tutto è già pronto per noi. Bisogna soltanto un po' di concentrazione da parte nostra. Se l'uomo correttamente capisce che cosa gli sta accadendo, allora per lui ogni secondo nella vita è piena di queste possibilità di rifare se stesso, ancora un pochettino. Lui all'improvviso, come abbiamo già detto, lui parla col creatore, quello all'interno di lui accende i desideri egoistici, li connette, li fa accendere, così intenzioni, sguardi, atteggiamenti, approcci, distacchi, avvicinamenti, dolcezze di vario tipo, ma l'uomo tutto il tempo si trattiene, si mantiene per sentire che cosa sta facendo il creatore con lui all'interno, che gli sta parlando, ed in corrispondenza a questo, maniera giusta di rispondergli, cioè di entrare in guerra, in lotta col creatore. Questo si chiama mi hanno vinto i miei figli, quando qualunque problema, dalle più piccole personali fino a quelle globali, mondiali, tutto interpretiamo noi come un suo richiamo. E su questo contrasto tra luce e buio, dolce e amarezza, noi creiamo questo nuovo organo di sensibilità reale. E su ogni gradino di questa scala è sempre più un contrasto sempre più forte, più concentrato. E per questo si manifesta vario tipo di nuove qualità, le proprie rispetto al creatore. E sulle loro opposizioni sentiamo il nuovo mondo, altrimenti non l'avremmo sentito senza questo contrasto. Per questo il raggiungimento del mondo dell'infinito è quando un grande male e un grande bene si uniscono insieme. Noi portiamo tutto ciò che può apparire dentro di noi, ecco, tutti noi messi insieme, portiamo dalla sensazione del male verso la sensazione del bene, perché non cerchiamo di lavorare con questo in maniera egoistica. Sostanzialmente, questo è un metodo psicologico, non c'è niente di nuovo, soltanto che se nella psicologia abituale, comune, noi lavoriamo con l'uomo e cerchiamo di imparargli qualche esercizio per alleggerire la propria vita, allora qui noi abbiamo a che fare con la luce che ci corregge. Cioè io, non io stesso, posso rifarmi, non stesso di portarmi alla prima restrizione e poi al di sopra della prima restrizione c'è lo schermo, sull'egoismo che si rivolge in auto, in dazione, in una qualità opposta del creatore. Non lo faccio io richiamo la luce superiore e lei la fa. Questa è la differenza della psicologia dalla nostra psicologia superiore, perché qui noi rifacciamo la nostra natura. La psicologia lavora all'interno della nostra natura e noi lavoriamo al di sopra di lei, cioè rifacciamo le qualità più difettose, naturali, quelle egoistiche, le trasformiamo in quelle altruistiche. E in questo consiste tutto il nostro principio. Se questo è chiaro, da qui deve essere chiaro tutta la forza del gruppo senza la quale tu non puoi fare niente, perché anche loro possono stabilire che significa luce, che vuol dire movimento verso il creatore, che significa manifestazione delle sue qualità, ma soltanto il gruppo a me mi indica. Se mi unisco io con lei, significa che sono vicino al creatore. Mi allontano da lei, allora vuol dire che sono lontano da lui. Cerco di opprimere vario tipo di qualità, significa che mi avvicino a lui. vado secondo il flusso di quei pensieri che appaiono dentro di me, allora significa che sono lontano dall'uomo dentro di sé, allora vuol dire che è lontano dal creatore. Se lui è all'interno del gruppo e non ha importanza che tipo di gruppo, allora lui è più vicino al creatore. Per questo a noi ci è stato dato il gruppo, per questo si è fatta la frammentazione. Noi abbiamo studiato questo nel mondo superiore, che noi iniziassimo a raccoglierci da queste scintille e in questa maniera stabiliamo che cosa è qualità spirituale e che cosa non lo è, anche trovandosi nel nostro mondo, nel distacco del mondo superiore. Nel nostro mondo si intende al lavoro, quelle intenzioni, i desideri dove ci troviamo. Io posso a questo livello trovarmi già con la mia correzione. Però, allora perché non sentiamo niente nelle nostre azioni? Noi possiamo tanto tempo avere la tendenza uno verso l'altro, cerchiamo di raccogliere il gruppo e in conclusione non riusciamo a fare niente. Perché noi dobbiamo fare il cammino che si chiama il tempo della preparazione. Questo è come simile per i bambini, quando ho 20 anni della vita, per esempio, va soltanto per farle diventare persone adulte, che ancora non sono adulte, ma può darsi che iniziano la loro vita. E poi dopo di questo inizia la prossima tappa, una correzione vera, quando chiaramente sentiamo, qui noi lavoriamo nel gruppo, dall'alto noi continuiamo a lavorare ugualmente nel gruppo, ma qui il gruppo è l'ambiente circostante, la luce circostante, invece qui il gruppo una luce chiara, orpimi. Con questo si distingue, certamente questa è una grande differenza tra il lavoro nel buio durante la preparazione. Ci sono sempre delle domande, ma qui è un lavoro più forte, perché tu lavori assolutamente non capendo e non sapendo esattamente cosa stai facendo. E realmente su questi gradini che noi facciamo qui, noi facciamo il lavoro più importante. Così come i piccoli bambini, quando loro crescono, loro investono tutto la loro fondamenta, base, per il loro prossimo, la prossima esistenza di tutta la vita. Come lui vive questi primi 20 anni, come lui si prepara, si prende con il giusto ambiente, con le azioni buone, intenzioni, comprensione di quello che sta avvenendo, così continuerà ad esistere nel nostro mondo, ma nel mondo spirituale, affinché non passa questi anni, cioè il tempo della preparazione, lui non entrerà nel mondo superiore, cioè nel mondo, nel tempo della preparazione, domanda è quanto tempo dobbiamo starci dentro. Ma anni non c'entra niente, tutto dipende solo da noi. Noi vediamo anche su di noi che tanti di oggi vengono nel gruppo, persone, i novellini, i nuovi, loro molto di più sono preparate che quando noi siamo venuti nel gruppo. Per loro è come sembra che già sono preparato all'interno di loro, subito interpretano, subito si includono nel gruppo, per loro è più facile. Il tempo cambia tutto. Quindi questo tempo dipende soltanto da noi. Noi possiamo compressarlo, accorciarlo. E soltanto dalla intensità del nostro studio dipende quanto velocemente spenderemo questo tempo, il tempo della preparazione. Per questo per noi è molto importante, prima delle nostre lezioni, ogni volta inizialmente di essere in intenzione giusta, ma perché stiamo studiando? E non semplicemente vengo qui e mi metto a sedere e se ascolto le cose intelligenti della costruzione del mondo superiore, oppure dal libro dello Zohar, oppure articoli, materiali di qualche tipo. Non consiste in questo la questione. La questione è che questo è un mezzo per attirare la luce superiore. Cioè, che cosa sto studiando? Io sto qui, ecco, questo per esempio, qui, in questo punto, con i miei amici. Tra di noi si crea una connessione speciale, particolare, e questa connessione particolare deve essere così, deve essere tale che potesse elevarci al di sopra, in alto, verso la luce superiore, dove noi abbiamo la tendenza, cioè il nostro desiderio che è comune, soltanto quello comune. E individuale vuol dire egoistico. Comune, invece, generale, è già un desiderio verso d'azione, verso l'unione. Quando io elevo questi desideri in alto, si chiama man. Non appena le alzo, ma se io veramente le posso elevare insieme al gruppo, allora immediatamente su di noi dall'alto scende la luce superiore che corregge a noi, ci avvicina poi un po', e ogni volta quando noi ci eleviamo in alto noi ci avviciniamo, qui eravamo così e qui siamo un po' più vicini, poi ancora più vicino, qui ancora più vicino, e così affinché non ci avvicineremo insieme in un punto. Ci uniremo insieme in un punto. Appena abbiamo fatto questa unione in un punto, allora immediatamente, perché lei non è un punto, si era rivelato sul nostro egoismo. Ecco, questo qua, che era qui, no? Che era qua giù. Quindi, quando abbiamo radunato insieme, e per questo sembriamo così come se fossimo in un punto, ma in realtà sotto di noi c'è un grande egoismo sopra il quale ci siamo elevati. E allora noi riveliamo dentro di sé questa luce superiore, non... già non un Ormakif che ci influenza e ci cambia, ma sotto forma di Orpnimi. Orpnimi. Ma perché servono i libri? Ma perché quando noi ci uniamo insieme? Quando ci uniamo insieme? Dobbiamo leggere di ciò che avviene qui. Ecco il libro. Lei ci racconta di ciò che avviene nel mondo superiore. E noi non sappiamo che cosa sta accadendo là realmente. Noi non indoviniamo che cos'è questa azione. Ma noi richiamiamo con questo su di noi la luce superiore. Per questo c'è io, più il gruppo, più il libro. E queste sono le condizioni necessarie per il nostro lavoro. Tra di me e il gruppo ci devono essere degli ostacoli, varie domande, vari problemi. Ma tra di noi e il libro non c'è nessun ostacolo, nessuna domanda, anche non è importante se io capisco o non capisco qualcosa, comunque non capisco, alla fine di conto non capisco niente, perché parla soltanto di ciò che succede al prossimo livello, nel mondo superiore, che io non ho nemmeno un'immaginazione, soltanto leggo delle parole, ma questo per me è sufficiente per chiamare su di me la luce superiore. Cioè, lo studio, in conclusione, tra di noi e il libro, è puramente formale e non ha importanza quanto una persona ne sa e quanto ne capisce. Assolutamente non è importante. L'importante è quanto da questo da questa sua unione col gruppo e con il libro richiama dietro di lui tendenza e tensione di elevarsi verso qualcosa, verso che cosa? Verso la qualità di azione. Se lui chiede questa qualità di azione, ha la tendenza verso di lei, lui non inganna se stesso, cerca di non ingannarsi perché sta col gruppo che chiarisce, cerca di non ingannarsi, che proprio questo lui vorrebbe. E più mi trovo dentro del gruppo, lui chiarisce che significa creatore, qualità di azione, ma che vuol dire avvicinarsi a lui? Avvicinarsi a questa qualità, all'interno di me, dentro di me, chiarirlo all'interno di me. Quando lui fa questo desiderio, vengono dati questi desideri, anche se sono piccoli, ingannevoli, lui stesso non capisce che cosa sta chiedendo, come può veramente chiedere qualcosa che ci sta contro di lui, ma ecco, così, con graduale tendenze, come un piccolo bambino che non sa parlare, ma balbetta soltanto, parla ingiusto, incorrettamente della madre, certamente lo capisce, ma gli altri no. Ed ecco, il creatore ci sta capendo, invece noi no. Noi se stessi pensiamo che noi sì, veramente insieme, siamo uniti, chiediamo, domandiamo, dov'è quella cosa che vogliamo? Anche se noi non vogliamo niente, lui interpreta questo in maniera giusta, sapendo i nostri stati, dal quale noi non possiamo fare altro. Per questo che possiamo dire, come dice il piccolo, quando lui principalmente non sa niente, ma la madre capisce. Ecco, questo è ciò che abbiamo bisogno, è un richiamo del creatore, oppure preghiera, man, di nuovo man. C'è una canzone adatta per questo? Qualcuno se la ricorda? Rabbi ha detto signore della richiesta. Filat Ravin. Ma noi ce l'abbiamo. Rabbi c'è. Chiede Simeon. Questa preghiera del gruppo, cosiddetta, una preghiera comune, una richiesta comune. Io una volta avevo fatto una lezione, è interessante, sembrava che lui ha preso queste parole e in qualche maniera sono cascate dentro alla frase della canzone. Sì.
יש הרבה מדרגות ותת מדרגות בהם מבחנים רבים ושונים ואהבת לרעך כמוך כמוך זה פער שנוצר עם השנים שפילת רבים הכוונה שפילה עבור רבים אתה תצא מהחושך אם רק תדאג לאחרים תפילת רבים הכוונה תפילה עבור רבים אתה תצא מהחושך אם רק תדאג לאחרים ולא ניתן למחוק את הפער אפשר רק לקוות שנעלה מעליו אל תאמין בעצמך עד יום מותך חשוב שתתמיד בדרך שלב אחר שלב ולאחר המאמץ לאיכות פתאום תלך מתפרצת הדינה אתה גדל וגם השוני גודל בשנייה יכולה לפרוץ תפילת רבים הוא הכוונה, תפילה עבור רבים. אתה תצא עוד מהחושך אם רק תדאג לאחרים. תפילת רבים הכוונה, תפילה עבור רבים. אתה תצא עוד מהחושך אם רק תדאג לאחרים. האדם עסוק בעצמו, אוכל, מין, משפחה, ילדים, כסף, כבוד, שליטה, עבודה. נהנה לו מהמילוי ולא שואל אפילו את עצמו בשביל מה כל זה, כל זה בשביל מה. דרוש כאן תיקון למה ששבור ורכז, הבורא יתגלה. מה שנשבר זה הקשר בינינו, ואם נתחבר נעלה. תפילת רבים הכוונה, תפילה עבור רבים. אתה תצא עוד מהחושך אם רק תדאג לאחרים. תפילת רבים הכוונה, תפילה עבור רבים. אתה תצא עוד מהחושך אם רק תדאג לאחרים. תפילת רבים הכוונה, תפילה עבור רבים. אתה תצא
Ha interpretato in ebraico, cioè la preghiera vera, cioè la nostra richiesta, dove risponde alla luce e può essere soltanto una richiesta collettiva.
Ma richiesta
collettiva è una collettiva quando io chiedo per gli altri, non per me. Allora questo è veramente una richiesta di dazione.
И только тогда человек выходит из тьмы к свету.
Это и есть припев,
смысл
припева. И это сенс del ritornello.
Ты выйдешь к свету только тогда, когда ты начнешь заботиться о других.
A preoccuparti degli altri.
Вопросы?
Domande?
Ребят, я хочу сказать, что второй день конгресса, он всегда требует коллективной просьбы. Вот всегда, по опыту всех конгрессов, вот именно сейчас нужно усилия на второй день конгресса. Первый, он нашим таким подъемом идет, а второй от нас требуется. Вот сейчас мы проверяемся, что мы и как.
Мы
вас очень просим, полный вперед.
Tutto avanti.
Чувствуете помехи? Это очень хорошо.
Avanti tutto. Sentire gli ostacoli, questo molto bene. Sono contento. Buongiorno, Rav, sono Viktor Ast, da Lituania. Prima voglio dire un grande ringraziamento personalmente a lei e a tutti amici dei ragazzi di Bnei Baruch che avete portato qui. Lo spirito di Bnei Baruch. Questo
большой подарок
un grande
для
regalo
Europy,
per l'Europa e per tutto il mondo da parte del Creatore a noi. Grazie tanto.
Я хотел задать такой вопрос.
Io volevo fare questa domanda.
Мы работаем
lavoriamo
в группе.
Nel gruppo
чтобы изменить
per
себя.
Cambiare se stessi.
И когда свет воздействует на
luce azione su di me,
внутри меня происходит
all'interno
изменение.
Di me accade un cambiamento.
И тогда я
allora
вижу
io vedo
измененный мир.
Il mondo cambiato.
Мир для меня
il mondo
изменен.
Per me è cambiato.
У меня такой вопрос.
Io ho una domanda.
Мы
Così.
Последние годы очень много говорим
Noi, negli ultimi anni parliamo molto
о работе,
del lavoro, nella direzione del 99%.
Если,
se io sono cambiato e vedo il mondo cambiato, allora perché mi serve andare a ricambiare? Perché uscire e cambiare è il 99%. Se loro non soffrissero, è possibile che avreste avuto ragione. Se loro non cercassero l'uscita dal loro stato, allora certamente noi verso di loro non ci saremmo nemmeno rivolti. La scienza della Kabbalah è stata occultata tutti i migliaia di anni, si era rivelata prima volta 5.770 anni e poi si è rioccultata, poi si è rivelata nell'antica Babilonia 3.700 anni fa, di lei praticamente non l'hanno utilizzata, lei si è occultata e poi si rivela oggi a noi. Durante tutti questi anni gradualmente, questa terza rivelazione è caratterizzata dal fatto che lei è globale. Esiste una necessità seria nel mondo, come in avanti, come esistere in avanti. L'umanità ha scoperto veramente che lei esiste inutilmente. E perché? Perché vivere? La forma dell'esistenza della materia molecolare, ma quando inizi a svilupparti così che tutto il tempo soffri soltanto, che ti manca qualcosa, allora queste sofferenze già richiamano la domanda: ma perché devo vivere? A che serve? Perché mai? Ecco, fino a che non si rivelano queste domande, queste sofferenze, più o meno in una forma globale, nella frammentazione delle famiglie, società, culture, scienze, e oggi anche l'economia, noi non saremo usciti nelle masse larghe, nel pubblico. Anche oggi parliamo che se l'uomo non ha bisogno di niente, non gli dare niente, lascialo vivere in pace. Se il creatore gli dà il desiderio su un certo livello, lui questo desiderio li soddisfa, lui c'ha una casa, lui c'ha un giardino, c'ha le galline, c'ha qualche terreno, per lui questo è sufficiente, lui non lo deve toccare, non ha il diritto. Ma se l'uomo soffre, allora tu cerca di dare che lui potesse rispondere alla sua domanda delle sofferenze. Ma se noi non abbiamo sofferenze, già una forma globale, noi abbiamo una sofferenza globale, abbiamo i bambini alle scuole in uno stato terribile, la gioventù in depressione, in distacco, suicidi e droghe, lavoro non c'è. Il passato, il rapporto passato e la vita è assolutamente distrutto, allora noi possiamo in generale, non a uno particolare, ma in generale, possiamo parlare del motivo di ciò che sta accadendo sul nostro egoismo e come noi possiamo un po' cambiando il proprio rapporto tra di noi, arrivare a una vita migliore. Cioè noi praticamente consigliamo come è possibile migliorare il nostro stato, ed è soltanto lì dove per le persone c'è una grande richiesta. Per questo noi così divulghiamo la Kabbalah, soltanto in quei punti dove è necessario, dove le persone veramente hanno necessità. Se è possibile, la seconda parte della domanda, come lei ha disegnato, che quando noi lavoriamo nei gruppi e facciamo insieme agli amici lo studio, la preparazione, passiamo a questo periodo preparativo e poi andando sulla divulgazione del 99%, se non è questo preparazione minimale, se io porterò più utilizzo a loro oppure per me, bisogna imparare a questo. Per noi ci sono dei corsi aperti per gli educatori e per i docenti, persone che lavorano con le masse, per i lettori, corsi speciali, e tutti i nostri partecipanti in tutto il paese sono obbligati di fare questi, passare questi corsi. Per esempio noi quante abbiamo un filiale in Israele? 22, per esempio 20 nelle nostre filiali in 20 paesi, in 20 città, e non in filiali da 15 a 20 fino a 40, 30, 500 anche uomini. Quanti? Anche 300 ci sono filiali, visto? Visto? Ecco. Noi tutti obblighiamo a tutti loro di fare lo studio, tutti, ognuno deve passare questi corsi, continuamente di essere a questi corsi, di perfezionarsi, ogni uomo deve, questo aiuta, per prima cosa questa è la formazione sua, io mi si rivolge agli altri, lui si collega con gli altri, lui insieme a loro inizia a contattarsi, formare se stesso. Io direi la più efficace mezzo per il proprio elevamento spirituale, questa è la divulgazione. Grazie, dice Victor Ras. Ma questi corsi ci sono già in internet, sì? Ah, li traducono pure? 500 sono registrati, dicono in una sala. Sì, sì, dillo un'altra volta. Al congresso abbiamo fatto la registrazione ai corsi per lettori, sono già registrate 400 persone, uomini e donne, perché i lettori sono coppie di uomini e donne oppure uomini soltanto. E noi insegniamo tutti i materiali, sia l'arte del docente, l'arte della pedagogia, in tutte queste reti sociali sono già, a maggio si finisce questo. Io metto le mie 5 centesimi. Io qui, Shurai che diceva qui, era una lezione ideale per poterla elaborare, e così queste domande dopo questo che venissero. Io ho fatto già qualche lezione così, quindi cosa? Sì, prego, dice Rav. Rav, io ho una domanda riguardo la sofferenza. Io comunque non posso fino alla fine chiarire quale sofferenza veramente mi fanno avanzare e il gruppo. Se, per esempio, tutti i miei amici erano disoccupati, io dubito che il mio gruppo sarebbe rinforzato. E domanda, perché quello che adesso la disoccupazione, lì per esempio le persone che lo incontrano, che loro vanno nei suoi problemi, non li fa avanzare per conoscere di più da dove vengono questi problemi? Ecco, allora qui c'è il nostro egoismo. E lui sente dentro di sé la sofferenza. E queste sofferenze aumentano continuamente, diverse, di vario tipo di carattere. Perché queste sofferenze spingono l'uomo comunque al senso della vita? Perché lui domanda, ma perché io devo soffrire? Praticamente loro portarlo addirittura fino al suicidio. Cosa fa la Kabbalah? Lei dice all'uomo, tu devi cambiare queste sofferenze con le altre sofferenze. Sofferenze di un altro tipo. Questo si chiama sofferenza per l'amore. Ecco, quando tu ami qualcuno, tendi verso lui, c'è la tendenza, vuoi andare verso lui. Ma tu ancora non sei arrivato al contatto con quella persona. Oppure a te ti allontanano, oppure ti trascurano, oppure la distanza che vi divide tra qualche po' di tempo che ti puoi incontrare con quella persona. Allora appare un grande desiderio di avvicinarsi, collegarsi, di abbracciarsi, ma non è possibile. Ecco, questa sensazione è sofferenza o no? Ma perché no? Lì ci sono vari tipi di, nella storia, nella Petrarca, tutti questi romanzi che venivano scritti su questo tema, una grande quantità di letteratura. La letteratura, il teatro, arte, tutte queste sofferenze, ma queste sofferenze sono dolci, noi non vorremmo distaccarsi da loro, è così, no? E io adesso personalmente non è che immagino questi tipi di sofferenze, ma mi ricordo ancora quando ero giovane, io mi immaginavo che questo è piacevole, cioè tu da una parte ami, hai la tendenza verso questo, tutto in speranza, pieno di speranza che tu abbracci quella persona amata, ma soffre dal fatto che ancora non è, ma questo è piacevole, una sofferenza piacevole. Ed ecco, se c'è una, allora c'è questa sofferenza che vengono dall'egoismo, si chiamano sofferenze cosiddette buio di Sitrahra, cioè un buio non buono che copre tutto il bene nel mondo, e c'è sofferenza che tende in avanti. Al contrario, poi tu inizi a essere ispirato, tu vivi con questo, perché questo presto sarà, si realizzerà e ti illumina una luce davanti. Ecco, qui ti illumina una luce dell'amore oppure dell'incontro e di altri tipi. Ti illumina davanti. E qui invece tu c'hai il buio, eccolo. Questa è la differenza. Noi dobbiamo cambiarli, sostituire la sofferenza del nostro mondo, perché c'è adesso, come c'è adesso, e tutti quanti hanno questi dispiaceri, problemi che saranno sempre di più, cresceranno sempre di più. Noi dobbiamo immediatamente, velocemente, aiutare il mondo di cambiare queste sofferenze con la tendenza verso la connessione, verso l'amore, verso la luce, e allora noi sentiremo che la sofferenza non si disperdono, non scompaiono. Se tu ti incontri con l'uomo amato, con la persona amata, per te scompare la vostra tendenza verso di lui che era prima di incontrarti, allora voi rimarrete così, mi sono incontrato, mi sono dispiaciuto e poi dopo un minuto o due non mi serve più niente, basta, te ne puoi pure andare via. Così, no? Quindi, al contrario, con questa tendenza, questa sofferenza, questo appetito, come per dire, questa fame che rimanesse e continuamente anche potessi godere da questo. Ecco, immaginati tu c'hai molta fame, inizia a mangiare e poi così se ne va via tutto l'appetito, sparisce la fame, non godi più del cibo. Ma se questo non se ne andasse via invece? Cioè noi dobbiamo conservare le nostre sofferenze, soltanto che le dobbiamo riformare, per niente non dobbiamo chiedere al creatore, non ha nient'altro se non la correzione, non bisogna che lui togliesse le nostre sofferenze, bisogna che li cambiasse, che noi sentissimo a posto di questo la sofferenza per l'amore, la tendenza verso in avanti, allora noi potremo vivere ispirati. Così voi siete un po'... Che? Non vi sto ispirando? No, io cerco di immaginarmi questa situazione e vedo che l'uomo ha dei problemi. Io mi avvicino a lui e gli dico, no. No, questo non ti ho spiegato questo. Io questo non l'ho detto. Ecco, guarda, vai ai corsi e allora poi ne parleremo. Va bene? Tanta salute. Buongiorno, risponderò. Tatiana, se mi permette due domande. È il suo diritto? Grazie, c'è la ragazza. Noi tutti abbiamo la tendenza verso l'unione, ma per legge della natura la donna non si deve unire. Allora com'è che tutto l'organismo, tutto il clima mondiale raggiungerà l'unione se la donna rimarranno così, distaccati, particelle distaccate, ma non una cosa unica? Gli uomini si uniscono tra di loro e con questo fa unire anche le donne tra di loro. E così avviene anche nella spiritualità e nel sistema spirituale. Le donne rappresentano parti distaccate, parti negative, non intendo di dire quello negativo, ma l'uomo li fa unire tra di loro. Loro si uniscono attraverso gli uomini, tra di loro. E così, in tutte le società, in realtà, è sempre stato così. Gli uomini uscivano fuori da casa, si socializzavano. Io non lo so, può darsi che oggi c'è. Io mi immagino che gli uomini di oggi stanno in bar, fanno dei club, delle organizzazioni. Oggi certamente è già tutto così ormai, ma sempre questo attraverso gli uomini venivano tutti questi tipi di unione, di connessione, di socializzazione, di società, di gruppi. Ma le donne e gli uomini e le donne invece attraverso di loro si uniscono. Questa è la natura che è costruita così. Quindi la donna in questo, tra l'altro ha detto, la donna in questo sistema è in presenza un portatore del desiderio, ma l'uomo invece è il desiderio che fa collegare l'uno con l'altra. Quindi la donna qui è la base, la Malchut, quindi la base della natura. Perché considerate che se vuoi non vi è dato di abbracciare tra di loro, ma se abbracciati se vuoi. Io non è che non ti permetto io. Ecco, adesso sarà, come per dire, sorcio, come si chiama, il seminario. Gli uomini saranno tutti perimetrali, invece le donne si abbracceranno in mezzo e guarderanno come e gli uomini guarderanno come si abbracciano le donne. Allora, come le considera questo che è naturale? Noi prendiamo esempio della natura, no? Dalla natura prendiamo questo esempio e cerchiamo di essere simili. In questo è il segno della nostra felicità, la chiave della nostra felicità nell'aggiungere il successo, soltanto nell'assomigliare con la natura. Se io parlo qualcosa di contrario, mentre la natura vuol dire che buttatemi fuori proprio da qua. Sul serio, tutta la nostra metodologia consiste soltanto sul fatto che noi indaghiamo sulla natura e poi mostriamo questo alla gente, ma la gente no, a volte non capiscono perché non sono sviluppati da quel livello, allora noi stiamo zitti. 15 anni abbiamo parlato, anche 20 anni abbiamo parlato e nessuno ha creduto, adesso invece iniziano ad essere d'accordo, adesso già da soli che iniziano a capire che sì, noi abbiamo ragione. Non bisogna dire prima del tempo alla persona delle cose che cosa gli avverrà, lui da solo deve maturare, ma tutto secondo la legge della natura. Noi prendiamo soltanto da là gli esempi. Se vi rivolgete ai biologi, psicologi, non qualcuno di moderno che cerca di già da se stesso di inventarsi qualcosa, ma qualcuno che indaga veramente la natura, allora tutta la nostra metodologia si basa soltanto puramente sulla natura. Si basa. Grazie. La seconda domanda, posso? Sì, la seconda allora dai. Non c'è nessuno tranne a lui. Gli ostacoli vengono dall'ambiente della forza superiore, vengono per aiutare il nostro movimento in avanti verso lo scopo. Come sentire che cosa io cerco di fare e di dire alla forza superiore? Soltanto questo ostacolo. Come capire che cosa vogliono da me? E perché me la manda proprio lei, questo ostacolo? La fine qual è? Dice Rav. Come io posso capire che cosa vogliono da me mandando proprio questo ostacolo in questo mondo? Che vuoi al di sopra di questo ostacolo di non dimenticare e avere comunque tendenza verso questa forza superiore. Ma c'è una ricetta assoluta oppure con ogni ostacolo bisogna lavorare in maniera separata? Non bisogna lavorare con lei, con l'ostacolo. Immediatamente bisogna elevarle sopra dell'ostacolo, non fare attenzione di in sé all'ostacolo, questo è brutto, questo è cattivo, così, cosa, non è importante. Bisogna elevarsi al di sopra dell'ostacolo. Ecco, è venuto questo ostacolo come se non fosse più un ostacolo, ma come se fosse un sostegno, come se fosse un trampolino che vi fa buttare, gettare in avanti. Cercate di guardarlo così. E voi vedrete che apposta è fatto così. Questo è psicologicamente ci sembra un ostacolo, ma in realtà non è un ostacolo, è un mezzo di elevazione, di innalzamento. Ma come si fa a sentire comunque ciò che io voglio dire, che cosa devo correggere, su che cosa devo lavorare? Voi questo non lo sapete adesso, ma se voi lavorerete in questa maniera con gli ostacoli, voi vedrete che voi con questo vi correggete. E da questo, da queste nuove già qualità corrette, inserite inizierete a studiare la lingua, il linguaggio del creatore. Grazie tanto, ciao ragazza. Buongiorno. Smirna da Frankfurt. Oggi abbiamo costruito una specie di transistore. Sì, ecco qua, il simbolo del transistor. Del transistore. Per esempio questo. Qui più o meno pure catodo e anodo, non ha importanza. Catodo e anodo. Sì, sì, sì. Oh, da anodo verso catodo. Qui più o meno non ha importanza. Non voglio dirlo apposta perché le persone possono anche non capire questi termini, più o meno maschile e femminile. E con questo si crea una frequenza della linea di mezzo. La linea di mezzo è quello che qui possiamo fare entrare per la nostra connessione, piccoli segnaletti. E qui si trova più o meno grossi, grandi. E così ne possiamo scoprire un grande segnale poi alla fine, grosso, migliaia di volte maggiore di questo qua piccolino. Ecco, questo è l'ingresso, la base, questa è l'uscita. Su questo è costruito tutto, tutta l'amplificazione. Un piccolo rubinetto noi apriamo, io posso dire, io posso costruire, perché mi serve anodo e catodo? Allora io costruisco qua, questo... una valvola o un rubinetto così, e qui c'è un rubinettino. Sì, un piccolo bambino può girare questo rubinettino e darà per esempio c'è un flusso di acqua oppure qualcos'altro, darà possibilità di far entrare, può diminuire oppure aumentare amplificando con questo piccolo maniglia e cambiare grandi flussi. Poi c'è che ho sentito io oggi molto forte, voglio andare avanti con questa sensazione e voglio prenderla con me, così anche dopo quando il congresso finirà. Che per questo transistore c'è bisogno di una presa di corrente, che è il gruppo. Io sono una donna. E dopo le sue spiegazioni continue io stessa sono diventato un transistore. Oppure un test di Shamati molto attuale dove si parla di bianco e nero. Il primo deve accuratamente che non sporcasse, il bianco deve accuratamente essere per non sporcare il nero. Allora, qual è la domanda, Frau? Dice il Rav. Io voglio che lei mi spiegasse la paragone con il nostro transistor in rapporto con il nostro rapporto con la femminile, più e meno maschile e femminile, perché il bianco deve seguire che il buio non lo sporcasse, non lo macchiasse, Perché in questa maniera l'egoismo penetra in qualche maniera nella nostra tendenza spirituale e con questo ci fa fermare. Io devo cancellare il mio bianco, qualità altruistiche, unione col gruppo, avanzamento verso di lui, dal fatto di, perché lì era meno egoismo mio, altrimenti questo mi affermerà, io al contrario mi confonderò, io verso il gruppo mi rivolgerò in maniera egoistica e anche verso il creatore, non arriverò mai da nessuna parte, per questo bisogna preoccuparsi sempre che il bianco rimanesse bianco. Io ancora non sono contenta della risposta. E qui si parla, parla del fatto che io come donna, secondo le mie indagini, osservazioni, desideri, perché i miei desideri sovrastano le possibilità. E io per questo ho paura che rimango davanti al pericolo. E utilizzo questo come una droga della morte. E io voglio. Sì, io la capisco. Sì, io la capisco, signora. Io voglio, dice il traduttore, e non viene niente a sufficiente. Sì, la capisco, lei c'ha ragione, lei parla che per gli uomini nel gruppo c'è possibilità di controllarsi. L'uomo nel gruppo è assicurato, come per dire. Cioè, io mi collego col gruppo e va bene, non mi collego male. Io posso continuamente controllarmi, il mio rapporto verso il creatore. Ma come può fare una donna il rapporto con il creatore se non ha un gruppo? Giusto? Oh, ecco, senza tutti questi transistor. La risposta è molto semplice. No, aspetti. La risposta è semplice, l'uomo nel gruppo deve lavorare faticosamente, ecco, come se lui andasse alla fabbrica a lavorare le edilizie lì da qualche parte, lui deve portare il suo stipendio, e lei soltanto col desiderio di sostenerlo, di assicurarlo, di servirlo, di partecipare nella divulgazione, preoccuparsi che loro lì avesse tutto a posto, tutto in regola. Questo non è un lavoro ausiliario per niente al mondo. Noi sappiamo che se non fosse questo lavoro intorno a casa non sarebbe nemmeno vita, nemmeno famiglia. Ecco, questo lavoro come la donna in casa, così lavorare anche nel gruppo. Per preoccuparsi, sostenere, un po' anche insegnare. Lei sa fare questo. Ecco. Se lei verso di loro così vi rivolgete così come mi ha indicato il dito, così come mi ha fatto a me, allora sarà molto bene. E in questa maniera sarà sicuramente un avanzamento, indipendentemente da quanto avanzano loro. Lei, in quanto investe, tanto avanzerebbe, come se il gruppo è perfetto, anche se non è molto buono, come se fosse. Ma la donna, investendosi nel gruppo, riceve da lei come se fosse il gruppo già pronto. E si trova già in stato corretto. Quindi niente, non c'è niente davanti a lei come qualche ostacolo per essere collegato col creatore e con questo suo lavoro. Lei può tornare con calma a casa, ma aspetti fino a domani comunque. Fatelo domandare. Se è possibile, c'è una grande richiesta. Domanda. Io sempre al congresso mi sono rivolto alle domande, quelle che fanno le donne, con il rapporto donne e uomini, lì un po' mi disturbano, mi allertano, perché tutto il tempo ci siamo destinati a chiarire questa domanda, ma questo congresso ho ricevuto un supplemento, una domanda molto importante, sì, io ci ho sempre su questo calma e pazienza, apposta io lì qualche volta faccio, ma se la donna vuole chiarire chiaramente il punto suo del lavoro, voi lo dovete fare, dovete chiarirglielo perché lei chiede dalla sua anima. Non avete il diritto di ignorarla, tanto più se uno sembra con l'occhio non armato, come se lei non avesse il posto in questo gruppo. Sì, sì, questa è la mia domanda. No, realmente, sì, io parlo per dire dal proprio cuore, con tutto il cuore, un grande lavoro dipende tutto da loro, realmente, veramente così, nella nostra faccenda noi tutto riceviamo da loro. Sì, questo ho capito, dice l'allona, però non è come madre, che cosa farebbe con te la tua madre? Sono le donne che fanno crescere i gruppi, se nel gruppo c'è una squadra bella, forte di donne, si preoccupa del gruppo, come mantenerla insieme, allora quel gruppo sarà tutto a posto. Io velocemente farò comunque questa mia domanda. Sì, vabbè, fai domanda, dice Rao, perché veramente meglio vedere tutto il quadro. E noi abbiamo dei quadri dove il rapporto dell'uomo, l'uomo col gruppo, col creatore, ma noi abbiamo adesso due quadri, due immagini, come le donne che stanno intorno e all'interno ci sono gli uomini che raggiungono lo scopo. E anche questa casetta, ma è possibile disegnare questo disegno dove ci saranno le donne, gli uomini, il gruppo, il creatore, tutto questo che sia insieme? Questo ho disegnato? Sì, certo che ho disegnato. Io abbiamo detto che le donne sono intorno, queste sono women, e all'interno sono uomini che si organizzano in gruppo. Ed ecco, questa comunità, questa cosa comune tra gli uomini che si forma tra di loro, tra gli uomini, è composta di due parti, immaginatevi, ecco, questa parte interiore del desiderio è femminile, ma ciò che le unisce tra di loro, esteriore, è maschile, ed ecco, di queste due parti è composto il loro embrione, è un figlio comune, un figlio, un feto che compongono insieme, che creano insieme come un uomo e una donna fanno un bambino. Ed si investe tutto questo, si mette in una madre superiore, questa luce, questa qualità di binà, questa qualità di d'azione. E così noi cresciamo insieme. L'anima è unica per tutti, non c'è nessuno qualcosa di suo. Al di fuori di sé, soltanto colui che investe qualcosa, lì lui sentirà. E il desiderio, tutti quanti sono parti femminili, la connessione tra di loro invece è maschile. Ma pratica, c'è qualcosa in pratica? Ecco, veramente, per capire quando questo è avvenuto. Non ho capito, Gerardo. Quando è avvenuta questa connessione? Se questa è avvenuta questa connessione, allora è rivelato il creatore al primo gradino. Ecco, la donna col suo desiderio lo danno il loro desiderio, ma noi per adesso gli uomini non siamo capaci di unire questi desideri. Cercheremo di farla allora, grazie. Ah, dice Rav. Che c'è? Non c'è più da permesso di fare domande? Va bene, dai, l'ultima. Buongiorno Rav, sono contento, di vederla qui. Vabbè, già da tanti anni, diciamo. Sì, come questo congresso ha fatto proprio qui in Lituania, a Vilnius. Io ho una domanda riguardo al lavoro nel gruppo. Noi alle lezioni leggiamo e parliamo molto dell'importanza dello scopo, della grandezza del creatore, grandezza dello scopo, e tutto questo è nella comprensione, questo è nella razione, nella mente, nella ragione, ma quando iniziamo a unirci nel punto, nel cuore, in una cosa unica, come se lavorasse molto debolmente, oppure non lavora per niente. come detto che il creatore non guarda i nostri cervelli, ma guarda i nostri cuori. E la domanda è così: come dalla mente, dalla comprensione, trasmettere la grandezza dello scopo, la grandezza del creatore, ciò che noi, verso il quale noi abbiamo tendenza, nelle sensazioni, che penetrasse fino alle lacrime, che chiedesse, che portasse le lacrime in tutte le cellule del, come si fa questo lavoro? Quindi risulta nell'unione del gruppo, questo effetto è indescrivibile, letteralmente come un segnale verso lo scopo, uscita di fuori del terreno e della sensazione di ciò che noi cerchiamo di fare qui al seminario nel gruppo. Questo non è solo il primo anno che ce ne occupiamo, lavora benissimo, funziona benissimo, soltanto allora si riesce a sintonizzarsi sui sentimenti. Come fare questo? Parlare di questo? Oppure come far sentire questa? Ci siamo uniti, ma allora cosa fare perché questo dalla logica passasse, dalla mente passasse ai sentimenti, ai sensi? Guardate, queste domande che ha scritto il mio maestro nel primo articolo del gruppo, e non guardando il fatto che si voleva che lui scrivesse di più, avrebbe scritto di più, che scrivesse più sentimentalmente. Sono scritti così, diciamo uno stile mediocre, medio, non tanto secco, ma nemmeno tanto emotivo. Cosa io posso consigliare da me? A noi ci manca l'importante dello scopo. Se fosse per noi molto importante, noi avremmo apprezzato ogni attimo quando pensiamo a questo, in che maniera siamo connessi con lui, con lo scopo. Noi ci dimentichiamo, cioè sotto gli ostacoli caschiamo dentro. E ogni secondo ci distacchiamo dallo scopo. Bisogna introdurre nel gruppo, non saprei come dire, un amplificato, un lavoro amplificato sull'importanza dello scopo, riguardo l'importanza della qualità di azione, in quanto questo veramente è importante raggiungere questo, perché questa è l'unica nostra libertà di scelta, quando il gruppo, l'ambiente influenza su ciascuno di noi. Noi non abbiamo un'altra possibilità di elevarsi al di sopra, come lei dice, che a volte io qualcosa sento lì da qualche parte, in qualche maniera, come se fosse che sia tutto sempre, per sempre questo. Se bruciasse questa dentro di voi, questa importanza dello scopo, io ancora un millimetro, ancora un pezzo, c'è un ostacolo, io al di sopra, se fosse questa importanza dello scopo davanti a voi, voi andrete sempre avanti, molto veloce, sareste, avreste fatto i passi, sarete coi denti aggrappato a questo scopo. Se invece non è tanto importante, ma voi stessi non potete fare niente, allora iniziate ad indebolirvi, vi ricordate a volte no, venite alle lezioni, finite alle lezioni, lì parlano qualcosa e io ascolto. Voi non siete colpevoli, questo è colpevole tutto l'ambiente, perché inclusivamente anche voi, perché non lo state coltivando. Voi dovete tutto il tempo pensare solo a questo, questa è la cosa più importante. Se sarà l'importante dello scopo che ognuno riceve soltanto dall'ambiente, nient'altro non c'è. Noi nient'altro possiamo cambiare dentro di noi. Mi sono messo sotto l'influenza del gruppo, allora il gruppo deve influenzare su di te così, azionare. Ha influenzato, allora basta, tu sei... Questo stabilisce tutto. Voi non potete voi stessi per niente fare qualche accelerazione, la vostra accelerazione, il movimento verso lo scopo, la frequenza con quale lavorate, ricordatevi questo, azionate in questo, tutto dipende soltanto dall'importanza e questo dipende dal gruppo. Cioè, siete entrati nel gruppo, siete sottomessi sotto la sua influenza, basta. Da lì in poi tutto avviene automaticamente. Ciò che Balsalam scrive nel suo articolo della libertà di scelta. Come far bruciare, accendere il gruppo che bruciasse, che fosse acceso, che da lì un po' mi accendo anch'io. Non lo so, bisogna comprare l'amico. È detto così. Ah, comprati un amico. Comprare. Cioè, attirarsi che lo, con qualche piccolo rapportino, rapporto, con qualche regalo, non so, con quello, comunque cosa puoi. Di attirarli verso il fatto che sempre parlassero solo di questo. Io questo non lo posso fare. Questo lo deve fare il gruppo. Da me questo non è giusto. Io devo dare soltanto dei consigli. Io veramente non posso condurre niente. Soltanto dei consigli. E questi seminari che adesso che facciamo, che io li conduco, questo realmente lo dovete fare voi, di elaborarli e da soli voi stessi dovete realizzare. Io ancora indicherò come fare questo, però sostanzialmente questo è il lavoro vostro, questo è il lavoro del gruppo. Ci sono dei seminari, io quelli faccio da 2 anni e tutto il tempo io mi includo nel gruppo, io faccio accendere sia sulla sensazione sia sulla grandezza dello scopo, sembra che ci sono le lacrime che ci si riesce a fare, ma lei dice che deve fare il gruppo stesso, da solo, senza nessuna, non è importante che lo fai tu, dice Rav. Questo va bene, ma sostanzialmente deve dare la dazione. Poi ripeto, l'uomo si deve sottomettere sotto al gruppo, riceve dal gruppo la percezione dell'importanza dello scopo, in questa maniera lui avanza. Vola. Grazie. Successo a voi, dicevo. Adesso noi avremo... Faccio un annuncio, poi sarà una canzone. Noi adesso avremo che firmerà i libri. Chi vuole che... Bravo, li firmi il libro, viene qui, durante questo sarà una pausa di 20 minuti, durante la quale noi di nuovo tutta l'aula, la sala, organizzeremo come abbiamo fatto prima del seminario passato, e di nuovo facciamo il seminario con l'interno gli uomini e all'esterno le donne. Quindi noi abbiamo adesso una pausa di 20 minuti, esattamente chiediamo a tutti quanti di tenersi al grafico, all'orario. No, non darete fastidio. Rav sarà qui, firmerà i libri e adesso c'è la canzone.
Living in the
together.